Allora, quindi oggi la parte avrà una prima parte che è abbastanza introduttiva, semplice, però per noi è abbastanza importante, che riguarda l'argomento diciamo tecnico che adesso noi andiamo ad affrontare. E poi successivamente facciamo invece la parte che riguarda diciamo la lezione teorica, che è una lezione abbastanza bella, abbastanza interessante, sono sicuro, su quello che succede. Allora, dal punto di vista pratico vi volevo dire alcune cose che sono importanti, anche se abbiamo tutto il tempo. Avevo visto che avevo fatto uno sbaglio, io avevo scritto qui una data sbagliata, avevo scritto lunedì. Ok, è lunedì 4 luglio, fatemi fare un ulteriore confronto, non vorrei fare un nuovo sbaglio, l'ho fatto stamattina presto, 1, 2, 3, 4 luglio, esatto, quindi gli esami orali sono il lunedì 4 luglio e non lunedì 1 luglio come era stato scritto precedentemente, dato che lunedì viene 4 luglio, non 1 luglio. Avevo fatto diciamo un errore, mi è venuto e ho potuto controllare qui. Allora, più o meno questo è il livello in cui noi siamo arrivati alla comunicazione marsupiale. Io ho letto alcuni dei vostri approfondimenti, alcuni non credo che me l'abbiano mandati, alcuni me l'hanno mandati, però soprattutto adesso con la nuova parte, questa deve essere una parte abbastanza importante, che c'è questo diciamo dialogo tra noi. Alcuni di questi approfondimenti che ho ricevuto o che mi sembrano abbastanza interessanti sono già inseriti nel corpus diciamo delle lezioni. Allora, qui gli argomenti teorici sarebbero in questa lezione ben due, cioè il primo è pensare un attimo allo strumento un po' come sfida e il concetto anche di paesaggio e di paesaggio mentale, che sono cose abbastanza rilevanti, ma che in parte possiamo anche fare in maniera rapida e succinta, dando il link alla parte audio-video dello scorso anno, questo pensavo. E invece la lezione vera e propria è questa, è la lunga crisi dell'Ottocento, è la lezione che vi fa capire quanto è complesso creare un nuovo paradigma, in poche parole, quanti elementi ci vogliono per creare questo nuovo paradigma. Precedentemente facciamo un poco questo ragionamento sulla creazione delle pagine web e sul un po' come si fa, ma più che come si fa, la ragione del perché si fa. Allora, per il 5 aprile, che sarebbe martedì, no? Martedì sera, grosso modo, martedì sera, voi mi spedite un link, sostanzialmente. In questo caso, se volete, lo spedite a tutti gli altri docenti del corso, ma comunque lo spedite anche a me, e io faccio l'indirizzario, diciamo, successivo. Fare, spedire questo link è una cosa abbastanza, come dire, semplice di per sé, ma è come dire, generazioni di 20 anni fa non avevano neanche l'email, e mandare la prima email rappresentava un salto in un'altra dimensione. Un famoso libro di Mitchell parte tutto su questa cosa della sua email. E anche il sito rappresenta un po' questo. Rappresenta che cosa? Rappresenta il fatto di trasformarsi, e questa è una cosa per noi fondamentale, da fruitori di informazione prodotta da altri a invece fornitori noi di informazione strutturata, cioè da essere ricettori di informazione a trasformarsi in essere emittori di informazione. Quindi questo è una cosa abbastanza significativa secondo noi, e ecco perché da questo punto in poi voi gestite una home page, che non è la stessa identica cosa di gestire un blog, perché un blog ha tutta una serie di facilitazioni e di strutture preconfezionate. Un sito che può essere super evoluto o può essere anche molto semplice, però rappresenta proprio un po' una interpretazione, diciamo, personale. Quindi noi teniamo molto a questa cosa. Il sito diventerà progressivamente il contenitore di tutte le cose che riguardano questo corso e ancora di più. Naturalmente, quindi noi adesso vi diamo alcuni concetti fondamentali per orientarsi in questo mondo, e poi tra i tutorial che ci sono qua, i tutorial che ci sono in linea e soprattutto un livello abbastanza, come dire, noi non crediamo, non è che vi chiediamo soprattutto per la prossima settimana, un sito iper organizzato, iper ricco. Noi in realtà in fondo vi chiediamo un indirizzo. In un primo momento è soltanto un indirizzo, quindi il fatto che voi abbiate una pagina web, e poi a poco, come un orto, uno impara, no, a coltivarlo. Allora, creare un sito tuo proprio è uno strumento fondamentale in questo corso e viene dato a compimento del primo ciclo. Il sito dice: io esisto in quanto informo. È una maniera di relazionarsi con gli altri studenti e con il docente e di partecipare attivamente alla struttura del corso. Allora, perché ci teniamo così tanto a questa cosa del sito? Quindi, primo, per questa inversione. Secondo, perché diventa una specie di casa nostra, tra virgolette, e che quindi noi possiamo, come dire, un po' formare a nostra immagine e somiglianza, e un poco ci può un po' rappresentare, no? Un po' ci può rappresentare in maniera molto più forte, ovviamente, di quanto possa fare un blog. L'altra ragione è che evidentemente è un luogo dell'interscambio tra noi, e poi in alcuni di voi può essere un livello intermedio tra una fase, diciamo, scolastica e una fase di inizio di professionalità, no? Matteo mi diceva, per esempio, una cosa divertente, che cos'era la Bibbia, anche tu? Ah no, stai masticando.
No, per qualche motivo il mio sito verificato dello sport è super verificato da Google. Se uno cerca giovane architetto romano, il mio sito verificato, non il mio sito personale, è il secondo risultato di Google tra le immagini. E non è una cosa così, perché possono capitare lavori anche grossi. Per esempio, a me è stato un lavoro molto grosso, cioè mi sono chiamato una casa di produzione cinematografica per attivare le pubblicità di Leroy Merlin. Quindi creiamo anche opportunità lavorative mica da poco, ragazzi. Rischia che finisce in televisione.
LinkedIn, non so quanto.
Una cosa che spesso nei blog legati a questi corsi, sia il laboratorio che l'Italia, quando si cercano alcune informazioni su architetti che lei ha trattato nei suoi libri, oppure cose riguardanti anche l'architettura paramedica, anche delle immagini, gran parte delle immagini sono legate a blog.
A blog si creati. Grazie in questa occasione.
Così, ma adesso parli dell'ironia del caso che mi ha creato la pena, ma è molto facile, se voi scrivete bene, se voi codificate bene il vostro sito, in modo che qualcuno lo dicesse bene, che se voi fate una biografia con delle parole chiave sensate, addirittura ci sono degli studi che quando ricerca di marketing si prendono più o più i quattrini non per scrivere le cose, ma per dirvi che parole usate. Questo, se voi siete un po' intelligenti, usate le parole giuste, vedrete che senza dubbio riuscirete anche a fare qualche contatto. Perché se ad esempio uno scrive che è specializzato nell'architettura paralitica che assorbe, magari qualcuno che è interessato scrivendo l'architettura paralitica che assorbe a Roma, per cui mettete anche le coordinate, ma non è un po'
che non solo non sono affidati, ma un errore vero nella vita. Possono averlo.
Allora, diciamo, prima di partire su delle cose pratiche che verranno, alcuni termini, diciamo, fondamentali della questione che ha a che vedere con una sorta di miracolo di internet, diciamo questo, cioè perché ogni tanto, no, nella storia dell'umanità capitano delle cose fortunate, e in qualche maniera si intrecciano in maniera positiva una serie di fatti e quindi avviene un vero e proprio salto, avviene un proprio balzo, avviene un vero e proprio progresso, punto, perché ovviamente noi non possiamo, noi non disconosciamo l'idea di progresso, sennò non saremmo qua. Crediamo che esistano degli avanzamenti comunque positivi nella storia dell'umanità e indubbiamente Internet e l'HTML lo è stato. Cerchiamo di capire rapidamente, proprio per sommi capi, di cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando della confluenza fortunata, in alcuni casi fortunata, in altri casi voluta e perseguita, e che è stato possibile per una serie di ragioni di perseguirla, di alcuni vari concetti. Forse il primo concetto, o il più interessante di tutti da capire, è quello che è legato al concetto di IP, cioè Identification Number, IP sta per Identification Protocol, cioè l'idea che qualunque apparato che si mette, qualunque apparato può essere identificato da un determinato set di numeri, che mi sembra che siano 16 o di più, 16 numeri a lettera, adesso non ha importanza la cosa particolare. Se ogni singolo apparato può essere identificato in maniera univoca, può avvenire una cosa abbastanza interessante, ed è questa, che questo emettitore di informazioni identificato come singolo può essere sempre in qualche maniera riconoscibile, ed è riconoscibile biunivocamente. Alla base di questo protocollo, appunto, il protocollo IP è la base, una degli aspetti fondamentali del sistema di Internet, che nella sua sostanza è una sostanza di condivisione, un'idea di condivisione del materiale che ciascun IP fornisce. Quindi è un sistema che, per sua concezione, è una concezione che non muta molto dalla caratteristica dell'informazione che tu rendi disponibile, ma proprio dal concetto di base che un tot di informazione viene resa disponibile attraverso la riconoscibilità di questo IP. IP che normalmente è dato in forma statica, cioè viene la tua scheda è associata, la tua scheda Ethernet è associata a un determinato IP, altre volte viene dato in maniera dinamica attraverso le reti che forniscono questi IP. Più o meno ci siamo? È abbastanza corretto? Ok. Detto questo, salta il secondo problema, che è come faccio io, quindi l'IP è questa idea, che ogni strumento della rete informatica è identificabile come lui e solo lui, o in maniera dinamica perché viene generato, o in maniera statica perché è legato a questa cosa. Cioè, per esempio, per farvi un esempio, io mi posso legare alla rete di questa università in maniera statica via cavo, e praticamente io ho un numero che lui legge in maniera univoca e mi genera il mio IP, oppure lo faccio in maniera dinamica via wifi e lui sempre mi legge e mi dà un IP, ma è sempre uno e uno solo. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto, di cui voi potete, diciamo, sostanzialmente ignorarlo, ma concettualmente è molto importante da capire, perché il secondo passaggio è che cosa io voglio condividere. Questo è, diciamo, un secondo aspetto. Io posso decidere di condividere la mia collezione di dischi, d'accordo? O posso decidere di condividere la mia collezione PDF di Tex Willer, o voglio condividere una sezione di film, o voglio condividere tutte e tre le cose. Faccio e questa è la maniera normale del peer-to-peer o degli altri tipi di sharing, cioè io creo una parte del mio computer che può essere letta in rete, o tutto il mio computer, o una parte del mio computer che può essere letta in rete, e quindi si può accedere al materiale che io rendo disponibile. Se poi lo rendo disponibile via password, via no password, questo è un altro paio di maniche, ma comunque lo rendo disponibile, quindi ho l'IP e rendo disponibile una parte del mio contenuto, come dire, nudo e crudo, chiamiamolo così, nudo e crudo. A un certo punto, e questo è l'altro aspetto, come nascono tutte queste cose? Queste cose nascono da una confluenza di condivisione, basta che andate su Wikipedia o altrove e trovate le varie storie, ma la sostanza è che nascono da una condivisione da una parte di reti scientifiche che avevano bisogno di condividere dati e informazioni, e dall'altra anche da una idea anche di origine militare in qualche maniera, che fa pensare che se ognuno ha un punto autonomo e non è gerarchizzato in maniera verticale, è più difficile da eliminare, ovviamente, no? Se ognuno è una cellula o reti di cellule, è molto difficile, diciamo, far crollare tutto il sistema in un colpo, cosa che si è rivelato assolutamente fondamentale in mille occasioni. La confluenza di questi due ragionamenti ne fanno nascere un terzo, che è l'elemento chiave, diciamo il vero elemento catalizzante di tutta la faccenda, ed è la ragione fondamentale perché noi vogliamo che voi facciate un sito, ed è l'HTML. Qual è il terzo passaggio? Il terzo passaggio logico è: io invece di condividere la mia collezione di PDF e di Tex Willer, condivido in realtà un mio mondo, d'accordo? E questo mondo è basato sull'HTML, e cioè un linguaggio che ha H, hyper, al primo posto, e cioè un linguaggio basato sul salto. Questo è il concetto. HTML vuol dire Hypertext Markup Language, e cioè un linguaggio che è un linguaggio basato sul link, o meglio, basato sul salto, in cui il salto è l'elemento chiave del linguaggio, sia dal punto di vista tecnico, sia dalla maniera di usarlo, sia da qualunque punto di vista. Cosa devo fare? Devo fare un linguaggio che appunto si chiama HTML, che sia cross-platform, cioè funzioni indipendentemente dal sistema operativo in cui dal sistema operativo su cui si appoggia questo linguaggio. Quindi un linguaggio che deve funzionare nel sistema Windows, nel sistema Mac, nei sistemi di nuova generazione autoprodotti, eccetera. Il linguaggio deve essere questo, deve essere cross-platform, come creazione, ma soprattutto, e questa è la chiave, come lettura. È biunivoca la cosa, non soltanto io devo essere in grado di farlo da Windows, da Mac, eccetera, ma devo essere in grado di leggerlo in maniera praticamente analoga a secondo dei sistemi che io posso usare. Questo è l'HTML, che sommato agli altri due concetti, al concetto di IP, al concetto di che avevamo detto IP, va bene, agli altri concetti precedentemente detti, all'idea della rete, eccetera, diventa un elemento assolutamente decisivo. Messe a posto queste cose, sono cose che sono cominciate a essere messe a posto soprattutto all'interno del CERN, in particolare il momento decisivo è nato all'interno di questa struttura di ricerca molto avanzata, come sapete, all'inizio degli anni 90, ci deve essere un salto ulteriore. E qual è il salto ulteriore? Ci deve essere un cosiddetto browser, cioè un software di navigazione che mi consente di guardare queste pagine scritte in questo HTML in maniera che di nuovo sia abbastanza omogeneo attraverso tutte le piattaforme. Quindi a questo punto nasce un primo software di cui in questo momento non riesco a ricordare il nome, ma è facilissimo guardarlo su internet, ma soprattutto nasce il primo software, il primo vero browser di grande scala, che è Netscape di Andersen. Netscape è il primo software, siamo attorno al 95-96, che a questo punto chiude il cerchio, per cui SCP, HTML, browser arrivano tutti insieme e scatta la cosiddetta rivoluzione di internet. Quindi una rivoluzione che comincia, posso sbagliare anno più anno meno, alla metà degli anni 90. Io ricordo che usavo email in una maniera molto complicata già negli anni 80, poco la usavo anche nel mio periodo in cui ero in Africa, ma poco e di tanto in tanto, e ricordo la prima volta che vidi internet e credo che fosse il 97. Ne avevo sentito parlare, ritorno dall'Africa, per la prima volta vidi questo internet e poco dopo inizi a farlo, perché questo era sempre il mio, diciamo, fatto fondamentale. Quindi io feci subito dopo, nel 98, praticamente il primo sito. Allora, perché quindi queste cose sono abbastanza importanti? Perché mettono, secondo me, nella giusta prospettiva alcune cose che se no uno non capisce e non capirà mai. Allora, la prima cosa che uno deve capire è che la condivisione di materiali via internet non è strutturalmente diversa da mettere la propria collezione di TextWheeler. Il concetto è analogo. Si crea una parte del proprio computer aperta e questa parte o è acceduta attraverso il mondo dell'HTML e quindi è un mondo, diciamo, che permette il salto, permette la multimedialità, permette tutto quello che conosciamo, oppure si accede solo a un singolo file, ma il concetto è analogo dal punto di vista. E perché io insisto tanto dicendo questa cosa, il tuo computer, cosa che normalmente è completamente... Perché all'inizio io l'ho fatto esattamente così, l'ho fatto con il mio computer, cioè io all'inizio c'era questa possibilità, cioè ancora adesso, di condividere una parte del tuo computer come HTML. Quindi quella parte è da quel punto in poi c'ha il suo indirizzo e da quel punto in poi è identico. Normalmente questo non lo fa più nessuno, è rarissimo che qualcuno lo fa, perché la norma qual è? La norma è di prendere il tuo materiale e invece di tenerlo nel tuo computer aperto, diciamo modalità sharing, la si prende e la si mette dove? Dove la metto? La metto in un provider, diciamo, no? Cioè mi avvalgo di un servizio di qualcuno che mi garantisce uno spazio, io lo mando a lui. Questo che cosa vuol dire? Che invece di averlo nel mio computer in rete, io lo mando, ecco qua perché c'è la parola provider, lo mando a un provider, e cioè il mio materiale, le mie pagine sono in rete, ma non attraverso il mio computer, ma attraverso un provider, cioè un servizio esterno, che mi garantisce che loro sono sempre accesi, che mi garantisce che una serie di cose. Mi può garantire anche esattamente il contrario, che a un certo punto muore. Per esempio, noi abbiamo molti lavori degli anni 2003-2004, tutti messi su un determinato provider, che tutto a un certo punto è morto, e quindi quei lavori sono praticamente dispersi nell'etere, anche se è possibile con un software particolare, di cui adesso non ricordo il nome, ma c'è un software che rintraccia, come se facesse una ricerca cosmica, no? E va a trovare la materia grigia dispersa nello spazio, e va a ritrovare i vecchi siti morti, ma che in realtà lui in qualche cache ha conservato. Non mi ricordo il nome, qualcuno se lo ricorda il nome di questo? No, nessuno sa. Esiste, è facile trovarlo, basta mettere queste parole lì. Ho chiuso la parentesi. Quindi ci sono dei dare avere, ovviamente, perché però in linea di massima è, diciamo, il provider è la cosa abbastanza classica. Allora, a questo punto c'è qualche piccola domandina o qualche piccolo dubbio, qualche piccola cosa che volete sapere su questo, o procediamo? Magari un momento in cui qualche dubbio lo possiamo chiarire tutti insieme. Abbastanza chiaro? Ok. Allora, un altro termine che è abbastanza utile avere è sapere l'FTP. Che cos'è l'FTP? Si chiama File Transfer Protocol, e cioè sono dei programmini che fanno un lavoro semplicissimo. Adesso qua non ve lo posso far vedere ovviamente, perché non, però mi attaccherò al mio cellulare a questo punto. Io sto alla Sapienza, ammesso di essere alla Sapienza. Che fanno l'FTP? Si apre una finestra che è la finestra del provider, e una finestra che è la finestra della tua creazione in locale, si chiama così, sul tuo computer, di questo determinato struttura web che tu vuoi trasferire. L'FTP ti mette le due finestre accanto, tu prendi il materiale dalla tua e la metti nella finestra del provider. Allora, forse la cosa migliore a questo punto è che io prenda il mio telefonino, così posso fare almeno, dunque sta dentro la mia, eccolo qua, sperando che ci abbia ancora un poco di energia, pochissima. Mi presti il tuo, perché il mio sta senza energia, perché per fargli gli FTP comunque devo usare un poco, questo mi si è scaricato. Ok, intanto dovrebbe essere già lì. Allora, vediamo un poco che cosa succede vedendo effettivamente nel mio caso, d'accordo? Allora, nel mio caso che cosa succede? Io ho delle pagine web, e voi avete una vaga idea che sia qualcosa di importante, no? Nel mio caso, avere le pagine web. Diciamo, il sito è partito nel 98, siamo arrivati al 2016, quindi diciamo, allora, questo qua è il mio sito web, è la prima e si chiama, nel mio caso, io lo chiamo pagine web, d'accordo? È il nome del mio sito web in locale. Io lo metto nella partizione siti, perché il Mac ha una partizione siti, vedete? Io ho diversi siti, di cui il più importante è il pagine web. Se voi vedete quanto è grosso, mi servirà un colpo apoplettico, perché 15,17 GB, ma senza tutti i filmati, che ormai ho tolto, con i filmati arriva a circa 30 GB. Ok. È uno strumento di lavoro importante, in cui io ogni tanto ho gli incubi che dovrei lasciare ai miei eredi una penna con questo, perché conoscendo i miei polli mi immagino, capito, che questo venga a un certo punto disattivato e viene disattivata una grossa in realtà fonte di conoscenza, e basta una penna in fondo per ovviare questa cosa. Quindi tanto in tanto dico lo devo fare, poi magari mi scordo, non lo faccio. Comunque è una cosa importante perché è un sacco di materiale. Allora, come è organizzato? Bene, è organizzato attraverso, innanzitutto, ogni sito web ha una home, diciamo, che è il suo centro, forse la maniera più giusta di dire questo concetto è questo, chiaramente un sito web ha il suo centro, diciamo così, e il suo centro è di norma chiamato index più punto htm. Perché di norma è chiamato così? È chiamato così perché i software sono abituati a quando non trovano il nome di un file, di cercare per un file index html. Questo ti consente a te di dare come indirizzo, il mio indirizzo è, ritorniamo a questo, se voi andate nel mio indirizzo, togliete tutta questa roba, il mio indirizzo è www.arcuno.uniroma1saggio e basta questo, slash, perché il computer cerca direttamente un file che si chiama index.html, e questo è il vantaggio, che tu eviti di dare un'ulteriore cosa. In realtà questo concetto, e quindi c'è una home che gestisce tutta questa faccenda. Nel mio caso la home è questa. Perché vi dico questo? Perché in realtà, siccome io non ho mai avuto una vera istruzione formale nei siti nel fare un sito, io ho ancora dei buchi pazzeschi, io alcune cose non le so proprio, non le capisco proprio, perché non le ho mai studiate in realtà. Quindi se mi dici di alcune cose io mi perdo subito, no? Ho una cosa molto basica, però questa cosa molto basica è 20 anni quasi che ci vado avanti, e in una fase in particolare questo sito era veramente importante, quindi io in realtà vi trasmetto le cose che io so, che sono molto poche, ma vi fanno fare il salto. Questa è un po' l'idea. Poi in realtà ci può essere molto molto altro, ma io vi do un set di istruzioni minimali per farlo, capito qual è il discorso? È la stessa cosa che c'ho io. Dopodiché molti, quasi tutti gli studenti, do molto presto, sono più bravi di me tecnicamente, molto più bravi di me, perché cominciano a, mentre io rimango a uno stadio molto basico. Allora, questa è la mia home, d'accordo? La mia home è quindi l'index, si chiama index, e da questo tu cosa vai? Vai a tante sottosezioni in cui è organizzato, diciamo, questo sito. Poi adesso ne facciamo uno rapidamente, così voi, diciamo, capite di cosa si tratta. Comunque, questo è l'home particolare. Dopodiché, che cosa succede? È tutto un ragionamento di folder e di organizzazioni di folder, perché in un sito l'organizzazione gerarchica è abbastanza importante, perché in qualche maniera è quello che ti consente anche di non diventare completamente scemo man mano che questo aumenta. Per farvi un esempio, nel mio caso qui si apre un folder che si chiama didattica. Questo folder è a sua volta compreso da molte sottocartelline. Queste sottocartelline rappresentano i vari aspetti della didattica. Per fare un esempio, lab vuol dire che sono tutti i corsi del lab, e quindi siglati così anno per anno cambiano, e questo, lab 15, lab 14, eccetera. Con il CAD stessa cosa, andiamo al CAD. Ecco, uguale, d'accordo? Anno per anno. Poi se io apro anche questo, a sua volta può avere un centro, con lo stesso ragionamento di prima. Se dentro questo folder c'è un file che si chiama index.html, eccolo qua, lui ci va direttamente con la stessa logica di prima, non ho bisogno di... Quindi, Cioè questa è una scelta, no? Si può chiamare l'home index HTML, ha il vantaggio, però si può anche confondere perché tu hai tutti questi index, X index, e dipende da dove sono piazzati, no? C'è un dare avere. Comunque, la struttura gerarchica è molto importante nella creazione di un sito, quindi, e dopodiché una cosa un po' complicata in un sito è cambiare i nomi dopo. Allora, perché tu perdi tutti gli indirizzi. Allora, la cosa importante è alcune regole, che sono regole auliche, non adoperare mai spazi né segni di punteggiatura né nei file né nei folder. Cioè, non dire corso, spazio 2015, spazio saggio, perché è vero che lo consentono, però non è una maniera elegante di farlo all'interno di internet, perché internet ogni volta che ha uno spazio vuoto ci mette degli strani caratteri, non lo riconosce. Quindi tu mandi sti cosi che fanno schifo a vederli, no? Perché diceva, perché nessuno ci ha mai detto. Evitate quindi di scrivere mai spazi. Quando avete una cartellina la chiamate col nome della cartellina senza spazi di mezzo. E stessa cosa per il file. Perché qualunque cosa che avviene in internet diventa, qualunque cosa che avviene nella vostra struttura del folder poi diventa pubblico. Il nome dei folder diventano pubblici, i nomi dei file diventano pubblici e tutto di questo tipo. Quindi queste sono due regole auree. Non mettete segni punteggiatura, a parte i due punti che sono proprio una sgrammaticatura pazzesca, ma è sempre bene non metterne mai nessuno e avere sempre nomi dei file abbastanza corti, se possibile, e soprattutto senza spazi in mezzo, abbastanza corti. Allora, detto tutto questo, l'unica cosa da fare è farlo un sito molto semplice, per farvi capire che come se deve procedere. Meno male dovevamo fare la lunga lezione dell'Ottocento, fa fino alle 8 stasera. Allora, detto questo, però questo è indispensabile d'altronde. Perché siete voi che li fate, quindi adesso che cosa succede? Allora, adesso succede che noi facciamo un sito in locale, d'accordo? Molto semplice, molto molto semplice, e praticamente il minimo set di regole per farlo, anche se in realtà noi vi chiediamo per la prossima settimana di avere un indirizzo, però tanto vale cominciare a metterci qualcosa dentro, non avere soltanto l'indirizzo, no? Cominciare a mettere qualche contenuto, trasferire qualche contenuto dal blog al sito, che diventa la vostra casa, da quel punto in poi, più io vi do alcuni suggerimenti di cose da fare. Allora io direi facciamolo, tu sei Android, giusto?
Sì, Android da sì.
Ok. Facciamo il sito di Barretta, che ne so, fatto per dire, Barretta, e fa il sito suo. Allora, adesso io per semplicità cosa faccio?
Non è il mio questo, però perché la pasta che tu ce l'abbia.
Mi sono attaccato un telefonino di qualcun altro.
Android qui. Ah no, sì, allora sono io. Ah, forse ha cambiato password.
Forse ha cambiato, sì.
Sì, ha fatto refresh.
Ok. Oppure ce ne sono due.
No, sono proprio un po'.
Android.
La password è questa sotto.
Ok. Ok. Mo' chissà se è questo. Allora. No, ma a me mi serve comunque questa qua. Ma secondo me ogni volta lui la genera, Perché gli volevo fare. Vediamo un po' se l'ha presa. Secondo me sì, se no ti dice già no. Okay, perfetto, ok, grazie. Allora, abbiamo detto che facciamo un sito di Barretta. Allora, siccome io ho tanti siti, nel caso specifico facciamo così. Andiamo dentro siti, perché per me è più facile averli tutti insieme, capito che cosa ho fatto? Questo è un discorso locale, d'accordo? Io metto questo, lo chiamo Barretta, d'accordo? Ok. Dentro Barretta, diciamo minimamente, io dovrò avere un index che mi darà la base, ma poi diciamo sostanzialmente questo mio corso lo posso chiamare esercitazioni, per esempio, Poi posso creare un'altra cartella, per esempio la posso chiamare lezioni o diario di bordo, diario, che è più facile, e poi ne posso creare un'altra, commenti, che ne so, adesso per dire, naturalmente pensandoci posso fare, quindi diciamo per esempio questa minima tripartizione, diciamo proprio minima, per cercare di organizzare, non ci posso pensare un po' meglio, ma comunque. Adesso io devo andare in un editor, come si dice, un editor, cioè qualcosa che a me mi permetta di scrivere HTML. Questo è il discorso, è qualcosa che mi permetta di scrivere HTML. Ora, il Photoshop il Photoshop è diventato un nome che è diventato una pratica, è talmente, diciamo, rilevante, no? E si chiama Photoshoppare tutto, ma il Photoshop non è che uno di 2000 animatori bitmap, che è diventato talmente, che, diciamo, è così. E allora, uno dei più accreditati è Dreamweaver, che fa parte di questa stessa... della stessa suite, ma ce ne sono molti altri di web editor. Una volta appunto si usava Netscape, che faceva sia da editor sia da browser ai tempi dei tempi, ma se voi andate in qualunque ambito di browser ce ne so, di editor ce ne sono tanti. Vediamo come in Dreamweaver come succede. Creiamo una pagina proprio, qua ci sono tutta una serie di diciamo template e altre cose, noi andiamo proprio a livello più basico che si può, proprio per farvi capire la logica basilare. Allora, noi facciamo un HTML semplicissimo, d'accordo? Eccolo qua. Quindi è una pagina vuota. È una pagina assolutamente vuota. Questa pagina vuota, questa è una barretta, è una finestra su cui praticamente si gestisce l'80-90% delle cose che mi servono. Allora, innanzitutto clicco e posso scrivere. Questo è il sito di Fabio, come si chiama? Flavio, barretta per il corso ITCAD 2016, d'accordo? Ok, l'abbiamo fatto. Siccome questa noi la vogliamo fare che è la home principale, noi gli facciamo un save as di questa e ovviamente gli diamo il nome index.htm. E dove lo devo mettere questo index HTM? Dove volete lo devo mettere? Lo devo mettere dentro il folder barretta, d'accordo? Allora, dentro il folder barretta abbiamo creato questo index. Quindi, tornando a noi, vedete, eccolo qua. Questo index HTM è quello che mi genera il sistema. Ok, allora, a questo punto... ho fatto un grande passo avanti perché ho visto che posso scrivere, cioè già ho l'80% di quello che voglio fare, d'accordo? Posso scrivere, poi dopo un po', sono abbastanza pratico, posso cominciare a capire che posso editare in qualche maniera, no? Posso fare cose diverse, posso cominciare a modificare le cose, ma è un sistema sostanzialmente di scrittura, d'accordo? E quindi già sono abbastanza soddisfatto. Posso scrivere alcune cose. D'accordo? Ok, salvo. Poi di cosa ho bisogno? Almeno un'immagine, giusto? Almeno un'immagine. Voglio capire come si fa questo discorso delle immagini. Allora, qua c'è un aspetto abbastanza fondamentale di tutta la faccenda, ed è questa, che una volta che si è capita sempre. Allora, prendiamo un'immagine, vediamo un'immagine qualunque. Ah, ecco, facciamo prima uno sbaglio, in maniera che... Ok. Allora, le immagini, per non sapere né leggere né scrivere, in internet devono andare a 72 dpi e devono essere sempre scritte correttamente, se no quello si sbaglia. Quindi le immagini sostanzialmente sono di 3 o 4 famiglie in internet, ma devono finire con punto GPG, se sono GPG, oppure punto GPEG, le legge tutte e due, oppure punto GIF, che è un altro standard che viene molto adoperato in internet, o punto PNG. Sostanzialmente, se io faccio, carico un'immagine punto PSD, internet non la legge, perché non è fatta per internet. Quindi le immagini sono fatte, sono accettate una serie di immagini, in realtà è anche oggi accettato di tutto e di più, ma adesso per andare proprio, siamo praticamente in prima elementare, cercate di rendervi conto questo, la mia idea è che stiamo imparando a leggere e a scrivere, dopodiché Quasimodo ci vorrà qualche anno, però intanto il grosso salto è questo. Allora, allora vabbè, allora dicevamo, quindi siamo a fare le aste, però le aste è il momento di grande rivoluzione, quando imparate a fare le aste, quando imparate a usare le lettere. Allora, questi sono i tre tipi di immagini, diciamo, basilari. Allora, adesso io faccio una bella cosa, prendo questa, mi vado a cercare un'immagine, quindi vado a insert, vedete che c'è un comando che si chiama insert, mi vado a cercare image, ok, e mi dico, ok, voglio un'immagine che sta risiedente nel mio computer, d'accordo? Allora io dico, ah sì, quell'immagine là, carina, che è questa, ok, la prendo, ok, oh, come sono contento, ho messo un'immagine. Ok, adesso per fare la completa rivoluzione che devo fare? C'è un altro elemento fondamentale. Dopo aver fatto lo scritto, dopo aver messo l'immagine, che cosa devo imparare a fare? Devo imparare a mettere un link. Dopodiché la rivoluzione è pronta. Praticamente questa è la base e questo è sostanzialmente quello che io ho sempre fatto, pochissimo altro. Però è questo che ti fa fare il salto. Metto il link. Oddio, voglio mettere un link, proviamo a mettere quello del prof, ok? Corso ITCAD 2016, d'accordo? Ok, come faccio? Io posso mettere un link, diciamo, indicando su cosa lo voglio mettere, lo posso mettere su tutto questo, o lo posso mettere su solo questo, oppure lo posso mettere anche al limite su una sola parola, d'accordo? Diciamo che lo metto su tutto. Che devo fare a quel punto? Semplice, vado su internet, ok, e mi copio l'indirizzo HTTP, cioè mi copio l'indirizzo come mi appare su internet, me lo copio tutto. Eccolo qua, l'ho copiato, ho fatto un copia di questo indirizzo, poi me ne è arrivato nella mia pagina, ok, e mi incollo, vedete, nella parte link, questa, eccola qua, vedete che mi appare così ed è linkato. Allora, a questo punto sono enormemente contento, ho creato la mia home. A livello minimale ho messo una foto e ho messo dei link. Da questo punto posso partire a conquistare il mondo di internet. Ok? Cosa devo fare però? Questa cosa dov'è in questo momento? Sta nel mio computer, giusto? Io la devo prendere e trasferire nel provider, d'accordo? Adesso tra poco parleremo di questo. Parleremo di come si fa il provider, dove prendere il provider. Nel mio caso simulo come lo faccio, come lo farei io, d'accordo? Allora che faccio io? Io vado nel mio... ci sono domande, Sabina? Ti aiuto, eh? Se avete qualche dubbio, no? Diteci. Sì, dimmi. Ok, vabbè, te lo ripeto. Allora, vedi, io scelgo dove lo voglio mettere. Per esempio lo voglio mettere su quello, vedi? Voglio decidere di mettere il link su quello, sulla parola quello. D'accordo? Allora, vado su internet e per dire, adesso per cambiare, vediamo se lui mi accetta un'altra cosa, invece pagina qua, per esempio, aspetta un attimo, lo facciamo diverso, no? Facciamo un nuovo pannello, ok. Poniamo che invece di andare in quella pagina là, io vado nella mia home, oh, ok, vado qua. Ecco qua, questa è la mia home, d'accordo? Io adesso, vedi, questo è l'indirizzo del browser, lo copio, sto facendo un copia, d'accordo? Lo copio, dopodiché vado, ritorno sul mio affare, che è questo, vedi che qua, vedi che c'è la finestra link? Vedi che c'è questo, io quella finestra link metto e incollo quello che avevo copiato prima, eccolo qua, quindi la parola quello adesso è linkata, vedi, è linkata in quel modo, adesso vediamo quello che succede, lo risalvo, d'accordo? Ho fatto questa prima cosa, adesso vediamo, io vado, quindi che cosa c'ho? Io ho dalla parte dei siti, ok, nella mia cartellina siti ho barretta, d'accordo? Che assurge a una dimensione epica per noi da questo punto in poi. Ok, allora ho barretta, d'accordo? Dopodiché io apro il mio FTP, il programma di file transfer. Io ho questo qui che si chiama Fetch, voi ne avrete altri, il provider ve ne fornisce probabilmente lui gratuitamente alcuni, penso che Altavista gli darà una serie di aiuti, avranno sicuramente una serie di aiuti. Comunque io vi faccio vedere come faccio io apro il mio FTP, che è Fetch, vedete che cosa ha Fetch? Lui ha conservato il mio indirizzo, eccolo qua, ma questo lo sa lui, in realtà che ha bisogno di un FTP per funzionare, ha bisogno, qual è l'indirizzo, qual è il mio username e qual è la mia password, è solo il discorso, e che lui li conserva, quindi quando voi, tra poco lo si vedrà, aprirete un provider, aprirete uno spazio in un provider, quello che lui vi chiede è la solita cosa, username e password, dopodiché l'indirizzo ve lo dà, l'indirizzo con questi tre dati voi accedete alla vostra partizione in rete, giusto? Ok, allora io faccio connetti, mi faccio connetti via il suo iPhone, perché sennò la Sapienza non mi consente di fare l'FTP, quindi il suo iPhone è diventato fondamentale in questa fase. Questo che caspita è? Questo è il mio sito nel provider Sapienza, che è più grosso di quello in realtà, perché c'è tutta la zona filmati, audio, eccetera, io invece tolgo. Che cosa faccio io secondo voi a questo punto? Picano?
E copi tutto questo nella pagina creata.
Copio tutto questo che... Prendo la cartella barretta, siccome già questo io già ce l'ho tutto, no? Io prendo la cosa barretta e lo copio dentro. Ma ho fatto uno sbaglio oppure no? Ho fatto uno sbaglio. Perché in realtà, vedete, la cartella barretta, in realtà, io l'ho fatto così per semplificare, ma non sta lì, deve stare dentro pagine web. Perché deve stare dentro pagine web? Perché è pagine web che è il mio sito, cioè sta roba qua. Cioè, pagine web è tutto quello. Barretta deve stare dentro pagina web, che sembra una cosa da niente, ma invece è decisiva. Quindi io a questo punto che cosa faccio? Prendo la mia cartella barretta, ok... Da zero, certo, io esattamente, io lo sto stimolando per mettermelo effettivamente in rete, sennò non potrei farlo, capito? Partendo da zero, sì, esattamente. Il tuo sito barretta corrisponderà a quello che è al mio pagina web, perché quindi i due sono speculari. Il concetto è che siano speculari. Allora, dopodiché va bene, questo è lui. Questo, io ho dovuto fare questa simulazione perché sennò non lo potevo fare. Ok. pagine web. Ok, ecco Barretta. Io prendo Barretta e lo carico. Ecco qua. Adesso lui lo sta copiando. Collocamento del documento in corso. È leggerissimo, quindi ci dovrebbe mettere molto tempo. Sta caricando questo Barretta dentro la mia cosa. Ok, ha fatto. Allora, a questo punto io sono molto felice perché cosa c'ho? C'ho che, siccome questa è la parte, è l'indirizzo, io posso sapere che questo materiale si troverà a saggio, che vuol dire Barretta slash, no? Giusto, perché è il folder dentro quello. Eccolo qua. Vedete? Sono andato e l'ho fatto, ho scritto l'indirizzo che è questo qua, eccolo qua. No, scusate, dove ero finito? Okay. E l'ho fatto apposta. Barretta. Eccolo qua. A questo punto io dico ok, posso copiarmi l'indirizzo, eccolo qua, me lo copio, lo invio email a Valerio, a chi voglio, io sono in rete e ho fatto. Mi funzionano i miei link? Vediamo, se io faccio il click qua dovrei andare al CorsiTCAD. Ci va, eccolo qua. Se io clicco qua, dovrei andare al mio sito base. Eccolo qua che ci sta andando. Ok? Quindi funziona. Cosa mi accorgo che non funziona? È l'immagine. Perché? Dove ho sbagliato? Cosa posso aver sbagliato? Perché non vedo l'immagine? Perché non è caricata nell'FTP. Esattamente, questo è il problema. Io che ho fatto, se vi ricordate, io dicevo, ma professore, ma io la vedo. Perché qui la vedi e là non la vedi? Perché qui tu l'hai indicata dal computer, automaticamente lui ti fa tutto il path di dov'è l'immagine e lui è contento nel computer, non c'è problema. Sa dov'è, in quale meandro è, perché lui così ha caricato il meandro di dov'è. Ma siccome non è dentro il folder Barretta, ma in un altro luogo del computer, quando tu vai a caricare tutta questa cosa, quello non la trova e quindi lascia così. Quindi come si deve fare a risolvere questa questione? Si deve fare così, avendo fatto questo errore. Io non posso che fare, non posso fare proprio altrimenti. Devo andare a prendere l'immagine, che era foto e PNG, d'accordo? Me la devo andare a copiare dentro Barretta, che sarebbe stato bello conservarselo, che facciamo prima. Ok. Allora, io rivado qua, mi prendo la mia immagine, che è foto PNG, ok, me la metto dentro quello che era Barretta, che mi sono perso un'altra volta, Barretta, ok, scrivania, immagine, Barretta, ecco, e l'ho copiata, d'accordo, è qua, ma non basta, gli devo ridare l'indirizzo giusto, perché lui comunque pensa che è sempre sbagliato. Allora, vado a index e gli devo dire, guarda che lui sta qua dentro. Ma a questo punto mi viene in mente, forse non mi converrà avere un folder con tutte le immagini, quindi non mi sto ogni volta, dopo un po' mi succede un disastro totale, allora mi faccio furbo e dico, ok, facciamo una cartella che mi contiene tutte le immagini, chiamo immagini per dire, e questa ce la sbatto dentro, ok? A questo punto io che devo fare? Rivado a index, io me la carico adesso e me sbaglio, ma adesso io devo dargli l'indirizzo nuovo, che è, dico ok, la cerco, sta dentro, deve stare dentro immagini, dov'è Barretta? Il nostro Barretta, immagini, e mi cerco e mi trovo la mia foto in PNG. Una volta che lui l'ho scelta, lui è contento e crea in automatico questo path, vedete? Che è il path corretto di dov'è questa immagine. Anche se è successa una cosa, che avendo lui spostato il folder da un punto all'altro, si è un attimo confuso, vedi che sta facendo infatti. Allora, noi per non sapere né leggere né scrivere, noi gli dobbiamo ridire, adesso questo non li confonde, ma possiamo fare diversamente, ok. Eccola qua, infatti. Okay. Perché lui è molto intelligente, lui sa crearsi automaticamente questi indirizzi, che si chiamano indirizzi o residenti, statici, o dinamici sul web. Che cosa vuol dire? Che vedete, quando abbiamo messo questo link qua, vedete che lui lo chiama un HTTP, dice al computer, vai a cercare in rete questo indirizzo, ma in caso dell'immagine lui non gli dice in rete, gli dice in locale, gli dice cerca all'interno di questo sistema l'immagine, all'interno del folder immagini quello, voi non dovete occuparvene perché lo fa lui automaticamente. Allora, fatto questo, vediamo se il nostro sistema funziona, ritorniamo qua, possiamo fare che cosa? La cosa più semplice, dato che è una cosa molto piccola, è riprendere tutto il folder barretta e inserirlo qua e lui automaticamente sostituisce il vecchio con il nuovo. Il nuovo folder barretta sostituisce completamente il vecchio folder barretta. Chiaramente quando noi abbiamo un sito grosso, noi operiamo in maniera discreta, non è che io ogni volta che cambio un file cambio tutti i 16 GB, no? Vado al folder direttamente. Allora, vediamo se adesso lui funziona, tornando a noi. Ok, ecco. Eccolo qua, vedete? Che l'ha caricato in maniera corretta. Un'altra cosa, e poi ci fermiamo con un piccolo break, diciamo abbiamo finito questa prima parte, perché è più lunga di quanto si pensasse, ora è il minimo. Adesso un'altra piccola cosa, ma uno dice, ok, ma nella struttura del mio sito web avevo creato anche queste sottocose, no? Commenti, diari, eccetera. Poniamo che io voglio fare un file che è il mio primo diario, d'accordo? Allora che cosa faccio? Ok, mi creo un nuovo file, ok, posso decidere di chiamarlo anche lui index, oppure lo chiamo 1, per dire in semplicità. Allora, è il mio primo diario, d'accordo? Allora lo metto dentro il diario, questo è fondamentale, e lo chiamo 1, ok? Ok, questo è il mio primo diario e segue tutta la struttura di prima, d'accordo? Tra immagini, eccetera. Me ne faccio un altro, lo chiamo di nuovo 2, ok, questo è il mio secondo diario. Qua per esempio io la prima cosa che mi viene in mente di voler fare, io voglio fare un ritorno alla mia home, questa è la mia home, quindi io a questo punto voglio creare un link, io posso fare sempre il link sia all'HTTP, cioè qualunque cosa che è fuori e io leggo nel browser, vi sento un po' bruciati, oppure posso fare un link in locale, cioè dentro il mio mondo, d'accordo? Allora, se io faccio un link in locale, cosa faccio? Gli dico, ok, vedi questo? Fammi il link, cioè insert link, hyperlink. Lo posso fare da qua o lo posso fare da qua, è la stessa cosa. Diciamo da qua forse viene più facile. Allora, che dico? Siccome io da là voglio fare lì alla mia home, che è index, eccolo qua. lui sa il path, vedi che automaticamente me lo crea lui il path, lo sa fare, il path, il percorso di come andare, salvato, fine. Ok, quando sono, quindi lo posso chiudere, la 1 non ce l'ha, il 2 ce l'ha, tanto per dire, ok, lo chiudo, questo lo chiudo, ok, non ce l'ha, per, fa niente per il momento, lo salvo. Questo, a questo punto, io posso qua creare una sottosezione e dico diario, ok, vai al diario 1, vai al diario 2, giusto? Vai al diario 1, vado qua, prendo il link, lo dico, ok, lo cerco, diario 1, eccolo, 1, diario 2, eccolo 2. Questa è la base del sistema dell'hyperlink e del sistema di come funziona un sito web. Dopodiché io lo salvo, ovviamente, e che cosa faccio? Lo faccio, lo ricarico e lo rivedrò in questa nuova versione. Quindi il concetto fondamentale è che io ho una copia identica di quello che ho nel browser in locale. Questa è l'idea. E quel folder, che è il folder del mio sito, che è identico al folder che io metto in rete. Quindi io lo modifico localmente e poi monto le pagine quando devo fare il refresh. Quindi adesso l'ultima cosa, e poi quasi ci fermiamo, quando io vado nel sito, ok, che è questo, forse avete notato in una certa fase, poco, quando gli appariva, insomma, adesso qua non mi riappare, non mi ricordo quando mi... Ah, eccolo qua, lo vedete che lo chiama Untitled Document? Come dice, ma il mio sito, cioè, questo qua lo chiama professore Antonino Saggi, Università di Roma, eccetera, e il mio sito si chiama Untitled, ma che schifo! Perché? Perché per questa semplice ragione, una volta fatta questa, vedete, è importante, sembra una stupidaggine, una cosa, è abbastanza importante questo dettaglio, ed è questa la ragione, che voi in realtà avete dato il nome al file, l'avete chiamato index.html, ma non avete dato il nome della pagina di come deve apparire. Il nome della pagina è qua, vedete c'è scritto title, e qua c'è scritto Untitled Document. Questo la cambiate e la chiamate official barretta home site, che ne sa una cosa dica. Ok? Ho fatto queste piccole modifiche, le ho salvate, adesso io rivado nel mio luogo, mi cerco barretta. Eccolo qua, vedete, nel mio caso devo fare così, devo entrare già in quello, potrei ricambiarmi tutto, ma io dico, beh, ma che ho cambiato alla fine? Ho cambiato index, e va bene, immagini già l'avevo messo e ho cambiato diario, d'accordo, che non c'erano. A questo punto, magicamente, tornando al mio sito, se tutto funziona bene, questo dovrebbe avere un nome, più altre cose qui mi dovrebbero variare, giusto? Se faccio un refresh e tutto funziona, dovrebbe funzionare così. Eccola qua, official barretta home site. Ecco qua gli altri. Ti ho detto che assurge delle dimensioni epiche. Dopodiché, eccoli qua, vedete? Questa è la base della rivoluzione di internet. Voi diventerete molto, molto più bravi di così, ma questo è il minimo. Allora, adesso io torno all'home local, anche per non consumare troppa energia internet. Ok. Allora, torniamo alla nostra lezione, alcune altre piccole cose che vi do. Poi ci prendiamo un break e poi saltiamo a Cézanne. Un certo salto, però è quello il bello. Allora... No, è all'inizio di qua io l'ho messo. Sì, dobbiamo dire alcune cose ancora rifare il sito. Allora, questo l'abbiamo detto. Qui ci sono una serie di tutorials che funzionano bene, più o meno bene, fatti anni fa, ma più o meno è questo il meccanismo. Negli anni li abbiamo conservati, ognuno trova un po' il suo modo di fare. Questi sono alcuni programmini FTP. Che possono funzionare in vario modo. Questo, se ricordo bene, era un bel tutorial Dream Weaver e TP, ma la cosa fondamentale è il provider. È il provider. Ok. Allora, qui bisogna fare una grossa scelta fondamentale. Ok? La scelta fondamentale è A. Andare ad un provider che mi offre il servizio gratis, ma che mi può inserire qualche cosa di pubblicità o non inserire, mi può fare qualche cosettina, ma è gratis, e soprattutto mi dà un indirizzo che è http://altervista.org/savinaleggeri/. D'accordo? Chiunque guarda vede che Savina Leggeri è in internet ed è fornita dal provider Altervista. Normalmente gli 80, 85, 90% degli studenti fanno questa strada. D'accordo? Per fare questo si va a dei provider, di cui qua ce n'è tutta una lista. Quello che va per la maggiore in questa fase sembra che sia Altervista. Quando andate lì e vi chiedete di avere una pagina internet, quello che vi farà, vi chiederà la password, la cosa, e alla fine vi dà l'indirizzo, la username e la cosa. E quasi sicuramente, io non l'ho fatto così, ma quasi sicuramente vi produce anche dei tutorial, quasi sicuramente in genere li hanno, o vi dicono come che FTP scaricare, eccetera.
L'intervista in particolare è comodo perché è un pannello integrato sì. Nel sito, quindi non c'è bisogno di avere l'FTP, non c'è bisogno di avere
il esatto. Ce l'ha integrato lui dentro. Ok, ma tutto lo conservi in locale comunque anche.
Lo conservi in locale, ma anziché caricarlo tramite patch o tramite...
Ah, ecco.
Dal sito proprio.
Dal sito proprio c'hai, in quel caso, quindi praticamente ti metti il ma tu lo puoi fare in Dreamweaver questo, o in un altro programma di scrittura.
Tu puoi fare, fai la HTML come ti pare e poi glielo carichi, esattamente come fai con FTP, però da dentro l'intervista.
Ah, bene.
Oppure si può usare un FTP.
Oppure si può, perché l'unica cosa che a volte uno un po' si confonde è questo piccolo programmino che si chiama appunto l'FTP di quale usare, ma insomma, è un po' un trial and error, ma mi siamo assicurati che ce l'hanno fatta tutti gli studenti, no? Da sempre, è un piccolo salto. Siete spaventati? No, poi è entrato, siamo nel 2016, è dal 2000, 2001 che lo facciamo, quindi insomma.
Barretta ha sdoganato il mondo degli
internauti. Esatto, esatto. No, perché noi nel passato c'avevamo qualcuno che lo faceva professionalmente queste cose. Il 5% dei ragazzi già lo facevano di suo, cioè, però noi facciamo un discorso... diciamo azzerando l'idea, fa parte anche della filosofia del corso, muoversi così. Allora, comunque, questa è la strada dei provider, questi sono diversi, al servizio pare che funziona, ce ne possono essere anche altri. Io ho una leggera antipatia per i siti troppo carichi graficamente, tipo Wix o altri. Perché vi spiego? Perché siccome secondo me la bellezza di internet è avere l'HTML puro, è quella la sua bellezza. Per cui, per farvi un esempio, il mio sito che è nato nel 1998 è arrivato il primo telefonino, no problem, io l'ho visto senza nessun problema. Arriva la Smart TV a casa, io vedo il mio sito sulla Smart TV a casa come se niente fosse. Siti molto più evoluti nel 2001-2002, per esempio, che avevano Flash, per fare un esempio, Flash è diventata, io già glielo dicevo allora, guardate che tra un po' succede qualcosa al suo sito, c'erano il sito con i fuochi d'artificio, ma morta la tecnologia, o morta comunque, poi il filo non si vede sull'iPad, non si vede sul coso, non si vede sul televisore, eccetera. Allora, ci sono alcuni siti molto evoluti graficamente, molto belli, no? Come si chiama? Gimmix, come si chiama quello che fa tutto? Il Wix, no? Per esempio, che fa tutte le rotazioni, fuochi d'artificio, che sono belli, però il problema è che si girano in una maniera, non è un HTML puro, succedono un poco di cose. Per cui io ho una legge, non vi do un no, se volete farlo fatelo, ma io tendo a privilegiare un HTML abbastanza pulito che sicuramente vi dà una longevità maggiore, molto maggiore al sito, piuttosto che diciamo altre...
Con gli HTML in CSS volete fare anche in CSS.
Bellissimi, belli, certo, no? Certo.
Anche delle animazioni,
certo, potete fare dei GIF, i GIF sono per esempio dei concetti molto semplici, di fare delle animazioni, ma anche altri, tutto può succedere in realtà. Allora, quindi questi sono i provider, queste sono le cose, questo appunto è questo discorso sul Wix che io ho una serie di perplessità, e qua che cosa c'è? E qua ci sono tutti i siti fatti nel passato dai ragazzi del corso. Quindi se uno vuole vedersi il sito di una persona nel 2003, va qua e qua sei la pagina del sito del 2003. Io in quei casi avevo fatto poi successivamente un'altra cosa, avevo fatto un po' in maniera un po' nascosta i siti che erano più ricchi graficamente o per altre ragioni, e quindi tutti questi link nascosti rappresentano dei siti un po', però io dall'altra parte volevo avere la cosa democratica, io dico una testa malata, quindi qui potevi, facendo dei browser, potevi andare un po' a beccare questi. Adesso non lo so che cosa succede, perché può darsi che alcuni di questi non funzionano più, che siano disattivati, no, questo funziona. Per esempio questo mi sventisce tra l'altro, perché era un sito molto avanzato tecnicamente, che si muove su Flash, quindi nel suo caso questo è un grande... mi smentisce completamente.
L'iPhone però sicuramente
vabbè, smentisce la mia cosa, perché nel caso questo è un sito molto avanzato del 2003, ma vedete, già lo capite come lui parte, e quindi voglio dire, da questo punto in poi salta un mondo. Ora, l'altra strada di cui volevo dire, uno dice ok, questo è arrivato il momento di fare il mio sito personale, d'accordo? Allora, invece di averlo appoggiato su Alterbista o su un altro, io ho savinaleggeri.com. Io voglio fare il mio sito vero, che sarà il sito che in questa prima fase lo uso per il corso, poi il corso lo sposto in un folder, oppure lo è, ma diventa l'occasione mia di presentarmi al mondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io devo andare in un provider a pagamento, in poche parole, che questo spazio ha un tot di lire, me le dà, e ogni anno mi chiede un tot di lire. Ce ne sono moltissimi di questi provider, uno che sicuramente funziona senza paura è Aruba. Io per esempio abbiamo molti siti appoggiati su Aruba, ma ce ne sono altri, non è che sta a mezzo di Aruba, so che Aruba funziona, ma ce ne sono molti altri. Mettete provider a pagamento e ve ne sono tutta una serie. Io dico questo per dirvene uno, questo sia chiaro. E che cosa fa un sito del genere? Dice la stessa cosa di prima, ma dice soprattutto come lo vuoi chiamare? Perché quello è fondamentale. Allora si fa una ricerca e si dice, a un certo punto si dice, io lo voglio chiamare savinaleggeri.com, per dire. Allora lui ti fa una ricerca nel World Wide Web e mi dice, no, non lo puoi chiamare savinaleggeri.com, lo puoi chiamare savinaleggeri.eu, oppure savinaleggeri.net, oppure savinaleggeri, che ne so, adesso che ne so. Si cambia un po' qualcosa, perché quel nome è preso. Perché nello stesso identico ragionamento dell'IP, anche i nomi sono tutti singoli. Qualunque partizione e sottopartizione di internet, per la stessa logica, ha un unico address. Non ci può essere una pagina che ha lo stesso indirizzo dell'altra nel sistema internet. Perché attraverso questo sistema di ramificazioni, Nell'attimo in cui lei sa che l'indirizzo diventa savinaleggeri.eu, ci sarà soltanto un savinaleggeri.eu/index. Ci sarà solo una pagina in tutto l'universo internet che sarà savinaleggeri/esercitazioni, capito? È un sistema gerarchico, e l'unica stella è quella, e da quel punto tutto si... Quindi ogni pagina internet è anche singolarmente data, ha un solo e un solo indirizzo, funziona così. E il miracolo di internet funziona attraverso queste apparentemente bizzarre cose, ma quello che rendono il miracolo di internet sostanzialmente. Quindi attraverso quest'altra strada invece uno decide, e il costo è 15-16 euro l'anno, è qualcosa del genere, e ti dà due cose sostanzialmente: lo spazio, in genere illimitato, e l'indirizzo email. Quindi da quel punto in poi tu avrai l'indirizzo @savinaleggeri.com, info@savinaleggeri.com o savina at, adesso per dire, ok? Allora, per qualcuno di voi magari questa può essere l'occasione di voler avere invece un sito effettivo, perché magari c'ha, non è effettivo, anche l'altro lo è, ma diciamo l'unica modifica è questa, che l'indirizzo è un indirizzo diciamo non appoggiato visivamente su Altervista o su WordPress o su altre cose, ma ok? Allora, detto ciò, ci sono delle domande o delle cose che voi vorreste aggiungere, che vi sembra importante, poi ci prendiamo un break e poi facciamo la lezione.
Allora, nel momento in cui voi avete letto il PC per la prima volta, il professore ha copiato tutta la cartella barretta, perché lui ha già un file che si chiama index.html.
Voi continuate con il contenuto.
Voi non deve mai mancare nella prima pagina che si apre dell'FTP un file che si chiama proprio index, altrimenti l'FTP non legge nulla e voi avete una blank space nel momento in cui aprite il sito. Quindi deve sempre esserci...
In poche parole, quando voi aprite la vostra partizione, voi non copiate la cartella barretta, d'accordo? La cartella barretta è come la mia pagina web, è il contenitore, voi contenete tutto questo contenuto. Da quel punto in poi la cartella barretta è uguale al contenuto della vostra, capito? Se voi copiaste la cartella barretta dentro questo, l'indirizzo sarebbe altervista/index, capito? Quindi è questo contenuto, ecco perché ci deve essere sempre questa, soprattutto nella prima, questa qua. Ok.
L'altra cosa è un sito assolutamente gratuito su cui trovare tantissime risorse su come scrivere la HTML e che cosa sono i CSS, è W3School, W3School.
Sì, credo che ci abbiamo.
Che ha, oltre, allora, come dicevo, è completamente gratuito, ha tutta la sintassi spiegata dell'HTML, del CSS, dello JavaScript, del PHP, di qualunque cosa che viene usata in internet, con anche degli esempi già strutturati e anche interattivi in alcuni casi, per cui si riesce a capire...
Eccolo qua. W3 School Online Web, esatto, Tutorial. Esatto. Eccolo qua. È questo qua.
E qua c'è spiegato anche molto bene tutto il mondo della scrittura HTML e di CSS, che sono i cosiddetti fogli di stile.
Certo.
E sono state una bella evoluzione, perché hanno separato la struttura dalla presentazione. Cioè, tutta la grafica è gestita praticamente con i fogli di stile, e invece tutti gli elementi strutturali che organizzano il sito sono nell'HTML. Questo permette, tra l'altro, di cambiare, se utilizzate i fogli di stile, di cambiare lo stile di tutto il sito in un colpo solo, cambiando il foglio di stile. Se invece fate tutto direttamente dentro l'HTML,
ogni cosa è singola,
se cambiate lo stile, se volete cambiare completamente lo stile del sito, vi tocca andare pagina per pagina, elemento per elemento.
Allora, questo dimostra perché io non concepisco di scrivere un testo senza stili, cioè la base è lavorare con gli stili, invece siccome non sono mai entrato in questa cosa dell'HTML, in realtà non uso gli stili, quindi lo faccio, diciamo, in maniera molto... molto così. Quindi questo da questo link. Poi un'altra cosa che è abbastanza normale, che non vi dovete preoccupare, la cosa che avviene sempre è questo: uno ha una prima fase di nascita del sito in cui scopre alcune cose e le funziona, poi ha una seconda fase in cui capisce meglio e lo comincia a ristrutturare e lo cambia. Diciamo, è abbastanza normale che questo avviene, perché alcune cose si fanno con trial and error per forza, no? E tutti abbiamo fatto una cosa del genere. Sì, in genere avviene così, però intanto uno fa questa, insomma, fa questa cosa. Che cosa succede? A questo punto, la prima cosa che voi mettete nel sito è un commento a questo testo. E quindi questo testo è un testo storico per noi. Non c'è la ragazza rumena questo oggi, cioè, abbiamo ancora in serie forse, va bene. Allora, questo testo è un testo a cui tutte le persone che hanno fatto questo corso sono particolarmente affezionate, perché negli anni 2000 io scrissi un manifesto della nuova rivoluzione informatica in architettura. È un testo breve, è un testo che ancora adesso funziona, perché è un testo che ha una sua densità. E questo testo negli anni è stato tradotto in tutte queste lingue. Quindi noi abbiamo questo testo in inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, greco, norvegese, turco, albanese, jugoslavo, polacco, persiano, bulgaro. E ci manca rumeno. Ecco perché dicevo, questa comunque è una cosa che si fa volontaristicamente, nessuno chiede, nessuno ne dà niente di particolare, però negli anni da studente ci manca una traduzione in coreano, è vero, non mi ricordavo di questo, e quindi vedete, in tutti questi anni questo manifesto è stato tradotto in tutte queste lingue. Se uno vorrà farlo, benvenuto, io lo metto. La cosa non è di poco conto, perché a me è capitato di fare conferenze in tanti di questi luoghi. Allora, quando io vado, che ne so, in Albania, il fatto che Nedian Bregasi nel lontano, che ne so, boh, che ne so adesso che anno poteva essere, 2006, tradotto questo testo, diventa una conferenza, dico, Nedian Bregasi. Oppure in Persia, oppure in tanti altri luoghi, in Grecia, fa parte, come dire, si entra dentro una sorta di storia del corso. Quindi, insomma, in esperanto sì, però è difficile che mi invitino a fare una conferenza in esperanto, questo è il problema. Quindi rischia di essere un po', però insomma si potrebbe fare in esperanto, senza alcun dubbio. Ok, allora, poi tra poco viene questa lezione, vi assicuro che vi cambiamo completamente registro, e va bene, d'altra parte l'avevo anticipato che oggi sarebbe stata lunga, non è che se l'ha detto. Allora, che ore sono?
4:15.
Alle 4:30 ci vediamo, ok? Alle 4:30 ci vediamo, ci possiamo riposare un po'.
Sì.
Eccomi.
Dobbiamo andare un attimo in dipartimento.
Ok.